Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Carlo Rossi Chevenet ci parla di e-commerce per il settore agroalimentare. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Carlo Rossi Chevenet e faccio l'avvocato, ma cerco di farlo in maniera un po' diversa. Non mi preoccupate, di solito quando qualcuno vede un avvocato si comporta in maniera diversa. Il mio obiettivo è quello di creare valore e non di distruggerlo, e quindi di reimpostare un po' il modello che è normalmente associato a quello della professione che faccio. Oggi vi parlerò dell'e-commerce applicato al mondo del diritto alimentare, dove prima faremo una panoramica delle opzioni che un'azienda che intenda vendere vini o prodotti alimentari online può percorrere, e poi quindi segnaleremo quelle che sono le opportunità, i nuovi modelli di business che stanno emergendo uno dietro l'altro e con una velocità veramente impressionante, e poi vedremo anche i rischi che questo comporta, perché vendere online, come avete capito, non è né semplice né privo di rischi. Sul fatto che sia però interessante, il fatto che siete qua probabilmente lo dimostra, l'interesse crescente per il mondo e-commerce, e che applicato al mondo del food and wine, cioè il concetto di grocery, in realtà ha delle porzioni ancora abbastanza modeste, appena il 2% del fatturato annuo relativo all'e-commerce, ma è in crescita sensibile. E in Italia parlo del 2%, in Inghilterra, in Francia, in Germania, e soprattutto nei paesi asiatici e nei paesi sudamericani, i valori sfiorano i double digit o sono già superiori ai double digit, e li vediamo tra un attimo. Ovviamente questa è una parte del tutto, ma in realtà il food è trainato da tutti gli altri settori, per cui come vedremo tra un attimo, anche Amazon, che è partito dai libri per poi estendersi a tutto il commercio, adesso ha come priorità, come uno dei mercati prioritari, quello del food and wine. Questi sono i dati del 2015, gli incrementi che rilevano i dati a 423 miliardi, con un incremento di 13% il fatturato annuo dell'e-commerce. Il food and drink, come vedete, è una percentuale non ancora significativa, ma in crescita esponenziale. Cioè, l'anno scorso era l'1%, quest'anno è il 2%. Un incremento, il raddoppio del valore dell'e-commerce nel mondo del cibo e del vino. Questo perché ci sono nuovi modelli e nuove quindi opportunità nell'ambito del prodotto, del servizio e dei canali distributivi. Nell'ambito del prodotto, perché grazie all'e-commerce è possibile produrre just in time e con una caratterizzazione del prodotto. Ci sono diverse start-up che però sono copiate attualmente c'è una fase di studio da parte di grossi venditori online di cibo e vino, che per esempio formula delle etichette per i vini, per i prodotti a più alto valore aggiunto, customizzate sulla base delle esigenze del cliente. Per cui anche il modello di definizione del prodotto sta cambiando, non è più il produttore che vende con una propria etichetta, quindi la forza dell'etichetta, ma è il cliente, l'utente che predispone un'etichetta a suo uso e consumo per una festa, per un'occasione o semplicemente per la sua azienda, e sceglie i vini, non ne sceglie uno solo, ne sceglie diversi con il suo brand, quindi una personalizzazione delle scarpe, personalizzazione in tutti i campi, ma anche nel mondo del food. Il servizio, c'è sempre più un avvicinamento tra il mondo della ristorazione e il mondo dei produttori e il mondo del commercio al dettaglio, sia nell'ambito offline, non so se conoscete Signor Vino, per esempio è un modello di organizzazione in cui allo stesso prezzo del retail viene offerto lo stesso vino in ristorazione nello stesso posto, e nello stesso posto viene venduto lo stesso vino a dei grossisti o comunque dei commercianti con uno sconto, per cui il retail, wholesale e la ristorazione avvengono nello stesso luogo. Così avviene anche nel mondo online, perché non so chi di voi conosce Foodora o conosce che sta diventando una multinazionale che consente il delivery dei prodotti, per cui tutto quello che normalmente i ristoranti dovevano organizzarsi da soli, cioè il sito, la vendita online, il delivery, assumere delle persone per il delivery, il confezionamento, tutto questo sta venendo gestito da un unico soggetto con delle capacità ovviamente molto migliori, delle offerte molto migliori e anche una standardizzazione di quello che è il servizio. La spesa a domicilio, ne parliamo tra un attimo, ovviamente è una delle prime evoluzioni della vendita online. L'online to offline, per cui io compro in giro attraverso un device, perché lo vedo sui muri della metropolitana o a Shanghai o a Seoul, lo vediamo tra un attimo, e poi me lo faccio recapitare a casa. Oppure io compro online e poi lo vado a caricare con la mia macchina in posti che non sono dei negozi di cibo e di vino, all'ora che voglio. E lì possono essere utilizzati alberghi, ristoranti, luoghi sempre aperti nel quale io posso andare a recarmi per ritirare quello che io ho comprato online. I canali distributivi, ovviamente questo cambia il rapporto un po' medievale, se volete, tra vassalli, valvassori e valvassini, agenti, importatori, distributori e agenti, sia a livello nazionale, sia a livello di export. Perché se io posso parlare direttamente col mio consumatore, non ho più bisogno di soggetti intermedi. E quindi si pone il problema, ne parleremo tra poco, del rapporto tra questi nuovi sistemi e i tradizionali sistemi di vendita che entrano in concorrenza tra loro, e da qui la diffidenza ancora delle aziende italiane nell'andare online rispetto alle aziende internazionali che in altri mercati, in cui soprattutto in Asia l'online è il primo dei canali di vendita, non è un elemento accessorio ed eventuale. Scusate, per quanto riguarda l'export il tema è: io riesco o no, e poi lo vedremo quali sono i limiti, a esportare attraverso il mio sito internet, attraverso il mio distributore che vende online? Questi sono alcuni degli esempi dei marchi che magari riconoscete. Anche le grandi catene tipo Tesco sono ormai molto focalizzate sul digitale. Questa è la metro di Shanghai, questa è la metro di Seoul. Io vado a casa e mentre vado a casa compro il latte, il pane, il formaggio, semplicemente inquadrandolo con il mio telefonino. Quindi, chi di voi è un produttore? Chi di voi è un distributore di... ovviamente stiamo parlando di food and wine, quindi alimentare. Nessuno? Parlando solo a professionisti, a consumatori di food, no, imprenditori nel mondo tecnologico. Va bene. Quindi siete una platea sicuramente esperta. La domanda sarebbe stata: quanti di voi vendono online? Giusto per capire anche l'uditorio. E soprattutto quanti modi di vendere online ci sono? Perché uno dice: faccio l'e-commerce. È semplice dire faccio l'e-commerce. Questi sono solo alcuni, forse i principali: il proprio sito, attraverso consorzi, quindi aggregatori dei produttori, attraverso la GDO, creando un e-shop all'interno di un marketplace già esistente, molto grande, quindi Amazon o eBay. Io posso creare il mio shop come all'interno della Rinascente, o all'interno di avere un banco dedicato, e questo consente di evitare i costi principali nell'e-commerce sono l'afflusso di clienti, no? Io costruisco un bellissimo negozio, ma è una strada desertica, non ci passa nessuno, è inutile. Per portare la gente devo pagarla, costa tantissimo. Se ci arriva autonomamente, ho un grande vantaggio. Quindi l'apertura di marketplace con Amazon o con eBay, che si stanno in Italia, sono entrati a giugno dell'anno scorso e stanno spingendo moltissimo. Per cui capita spesso agli imprenditori che producono cibo e vino in Italia di ricevere una sorta di ultimatum. Allora, hai un mese di tempo per decidere se vendere attraverso Amazon o vendere attraverso eBay. Queste sono le condizioni. Lo fai tu? Se non lo fai tu, sappi che il tuo competitor lo farà. Se il tuo competitor lo fa, una fetta di quella clientela che segue questi siti, che compra tradizionalmente altre cose, potrebbe abituarsi a quel prodotto e lasciare il tuo. E quindi è un aspetto, una sfida. Altri elementi dati dall'uso della tecnologia sono i gruppi di acquisto o attraverso la vendita in piattaforme specializzate. Ma anche i modelli di business sono molteplici. Io posso vendere a catalogo, posso vendere attraverso i flash sales, posso vendere su abbonamento, posso vendere, abbiamo detto, attraverso un'aggregazione degli acquirenti, posso vendere in forma aggregata o con delle offerte a tempo o ad asta. Quindi un po' di esempi. Il produttore che vende online, che deve organizzare il suo sistema di e-commerce, dalla A alla Z, dalla produzione alla vendita, alla logistica, al marketing, a tutti gli elementi che poi vedremo, comportano una serie di adempimenti rilevanti in termini giuridici, sia se vendo solo in Italia, sia se comincio a vendere all'estero. I consorzi, la GDO, per cui io dico, io non vendo online, ma se io vendo all'S lunga, se io vendo alla grande distribuzione, la grande distribuzione vende il mio prodotto e lo vende sia offline sia online, per cui chiunque è in grado di, anche dall'altra parte dell'oceano, al mio rivenditore australiano, riesce a capire quanto lo vendo, quanto nella grande distribuzione italiana viene venduto il mio prodotto, e si fa un po' di calcoli. Esselunga è il primo produttore della GDO che ha investito in questo, ed è quello attualmente che è più efficace ed efficiente nella distribuzione in Italia. Italy in sé è sia presente nella distribuzione in Italia sia all'estero, e quindi può funzionare come e-commerce anche per quanto riguarda la distribuzione in mercati diversi da quello italiano, perché ha dei luoghi fisici, delle location fisiche in altri paesi, e quindi in un certo senso funge la vetrina del Made in Italy per quanto riguarda il food. Vinix è invece un nuovo sistema di gruppo di acquisto, per cui soprattutto per gli italiani all'estero, per comprare il vino in Italia, fanno un acquisto in gruppo, un groupage di prodotti alimentari e di vino, in particolare nasce dal vino, con una serie di soggetti che si aggregano sulla base di una community e acquistano con il 30, 40, 50% di sconto rispetto al prezzo che farebbe, dato ovviamente dalla quantità. Problema, rapporti con i distributori, gli importatori di questi stessi vini all'estero. Tannico, per esempio, è un flash sales del vino, quindi invece solo a catalogo o a catalogo e flash sales, io propongo ogni settimana e avviso i miei utenti del fatto che ci sono dei prodotti e li concedo con un certo sconto. Le crescite sono esponenziali, cioè questa, per esempio, questa startup è nata 3 anni fa e ora fattura già 12 milioni di euro, intorno ai 10 milioni di euro, cioè crescite veramente, veramente importanti. Quindi c'è chi dice si è agli inizi di un circolo virtuoso, cioè di un qualcosa che fino adesso è stato ignorato, si è limitato ad alcuni aspetti, ma ora sarà il piatto principale. Prime Now, chi vive a Milano sa che può ordinare alle 8 di sera dei prodotti, l'acqua per esempio, faticosa da trasportare, e averla a casa entro le 11 di sera. Quindi stiamo parlando di un nuovo paradigma distributivo. Se, cosa serve avere un negozio? Io passeggio per il centro cittadino, fotografo una cosa e dentro 2 ore ce l'ho a casa. Chi è più disposto a portare dei pacchi in giro quando può avere una cosa di questo genere? Chi corre fuori dal lavoro per andare a fare la spesa se sa che entro 2 ore ordinandolo attraverso il mobile lo può avere a casa? Provatelo, chi è a Milano funziona benissimo. Cioè, non stiamo parlando... qualità, servizio e una quantità di prodotti notevole, oltre alla possibilità di registrare la spesa precedente, per cui è sufficiente con un click dire bene, Quindi prevedibilità della spesa, continuatività del servizio. Vedo alcune signore che annuiscono. Quindi fattori distintivi, trasparenza sia con il produttore che con il consumatore, accessibilità in luoghi remoti, al di fuori dei canali distributivi. Se io volessi vendere un vino in Sardegna e non ho un mio distributore in Sardegna, non lo vendo. Attraverso il canale online lo posso vendere a prescindere poi dalla stagionalità, per cui avere magari qualcuno, pagare qualcuno in maniera continuativa solo per 3 mesi all'anno non avrebbe senso. Invece lo posso avere dei prodotti al mare, in montagna, nei luoghi in cui visito solo in maniera stagionale. Ho la possibilità di diritto di recesso per quanto riguarda alcuni prodotti alimentari, non per tutti, perché ovviamente quelli reperibili non è possibile esercitarlo. La garanzia, l'assenza di orari, e quindi una disponibilità continuativa, i servizi di assistenza clienti specializzato e anche la possibilità dei consumatori di avere uno scambio. Quindi la comunicazione è molto più facile, molto più diretta per l'azienda, è molto meno costosa, però va presidiata, come tutte le cose, come tutti i canali, in sé ha dei pro e dei contro e devono essere valutati. Quindi il tema è possibile ancora non essere presenti online? Vedremo che non solo non è possibile, nel senso che vale la pena farlo, ma anche se si decide intenzionalmente di non farlo, si è online. Per cui i problemi sono importanti e diversi. Ovviamente le opportunità le abbiamo elencate, ora vediamo i rischi e gli adempimenti, tanti. Ovviamente il nostro sistema giuridico non, anche in questo caso non brilla quanto a semplicità. Adempimenti in fase di costituzione di un'attività di e-commerce, per cui se avete già un'azienda, ma ci saranno alcuni adempimenti. Se non ce l'avete, sarà necessario costituirla e svolgere alcune attività prima di poter commercializzare online, per essere completamente compliant. Obblighi informativi per quanto riguarda il commercio elettronico, obblighi derivanti dalla disciplina dei consumatori. I consumatori, ricordatevelo, sono diversi per ciascuno Stato e hanno delle norme ad hoc per ciascuno Stato. Adempimenti in tema privacy, adempimenti in relazione alla vendita di prodotti alimentari, e adesso li andremo a vedere nello specifico. Disciplina, problemi relativi ai rapporti esistenti tra i distributori e gli agenti, che abbiamo detto, e poi, non da ultimo e non meno banale, profili fiscali e doganali nel caso in cui si esporti all'estero. Questi sono alcuni, ovviamente è impressionante, serve darvi un'idea, degli step da fare in caso di costituzione di un servizio di e-commerce, per cui la SCIA, la comunicazione unica che ha agevolato moltissimo, l'apertura della partita IVA, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui commercializzate in Europa l'iscrizione per l'IVA comunitaria, se invece l'impresa offline è già esistente, l'inserimento di un nuovo codice attività, e per quanto riguarda la Camera di Commercio, la comunicazione alla Camera di Commercio. Chi vuole studiarsela a casa, fa una foto, che così. Secondo, obblighi informativi per quanto riguarda il commercio elettronico, cioè come organizzo, io voglio vendere il vino online, benissimo, è sufficiente che metta lì e metta la carta di credito, le indicazioni per fornire i dati della carta di credito con la quale poi io col mio POS a casa faccio il pagamento e poi gli mando il vino, non proprio. Innanzitutto nel sito internet le informazioni che devono essere fornite, il nome, la denominazione della regione sociale, il domicilio, la sede, gli estremi del contratto, i prezzi e tariffe comprensive di imposte e costi di consegna che devono essere indicati chiaramente nel sito, nelle comunicazioni commerciali che comincio a fare per promuovere devo indicare che si tratta di una comunicazione commerciale, devo indicare chi la fa, chi la sta facendo, non una semplice email, ma l'indirizzo fisico, il soggetto, la partita IVA. Se è un concorso a premi, anche su Facebook, devo ovviamente essere compliant a tutta la normativa relativa ai concorsi a premio, per cui fare la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Nelle comunicazioni non sollecitate deve esserci comunque la possibilità di fare unsubscribe. Nella conclusione del contratto, fasi tecniche, le fasi per l'acquisto sono regolamentate, per cui devo presentare i prodotti con tutte le varie informazioni al prodotto stesso, vedremo adesso quelle per i prodotti alimentari, E poi le modalità di pagamento, le modalità di conclusione del contratto, ci devono essere vari step in cui io presento le informazioni relative all'acquisto prima dell'acquisto stesso. Devo offrire su supporto durevole le condizioni contrattuali, le lingue devono essere le lingue del consumatore, ovviamente, a cui sto parlando, e poi adesso anche l'indicazione dello strumento di composizione delle controversie, è entrato in vigore questo mese, cioè io devo dare la possibilità al consumatore di trovare il modo per iniziare un percorso alternativo di risoluzione delle controversie, e ci sono i soggetti abilitati che gestiscono il contenzioso che emerge. Codice del consumo, quindi la nota d'ordine con identificazione delle parti, il servizio del bene acquistato, il prezzo comprensivo di imposte, le condizioni generali di contratto che normalmente voi accettate senza leggere, perché se tutti noi leggessimo le condizioni contrattuali si è calcolato che perderemo in media dai 15 ai 18 anni di vita, e quindi diciamo ha un costo leggere quelle condizioni, ha un costo, ma poi regola il rapporto, ovviamente, perché quello è un contratto a tutti gli effetti, quindi i termini e condizioni che voi accettate sono dei termini contrattuali, sono vincolanti, ovviamente sono vincolanti a patto che siano a norma, per cui attenzione quando siete dalla parte del merchant a scrivere delle clausole che siano valide, cioè l'esclusione in toto della responsabilità, per esempio quelle cose che si leggono, che vengono dal mondo anglosassone, per cui il copia e incolla, se lo fa Google dove lo fa? Lo fa negli Stati Uniti, cioè, che normativa è applicabile in quel contesto? E siamo sicuri che, perché molte volte le multinazionali nell'ottica della standardizzazione accettano che alcune clausole siano palesemente invalide e nulle, perché normalmente il consumatore non lo sa, la percentuale di quelli che agisce è ridottissima, quindi in questo modo ha un'azione di dissuade, diciamo, dall'azione, quindi limitazioni della responsabilità o della possibilità di recedere, sono clausole vessatorie che sono nulle, però se io mi muovo in Italia il rischio che poi queste vengano impugnate e sia sottoposto poi alle sanzioni dell'autorità garante della concorrenza del mercato ci sono, o dell'associazione dei consumatori. Devo indicare il diritto di recesso, il diritto di garanzia, l'assistenza post vendita, i reclami, le modalità di pagamento e di rimborso. Devo indicare bene l'oggetto del contratto, perché molte volte non si capisce cosa sto comprando, no? Un servizio, un prodotto, perché di nuovo si copia e incolla e non c'è scritto niente, non si capisce che cosa sto comprando. Però se non si capisce cosa sto comprando, significa che quel contratto è nullo, perché l'oggetto non è definito, è uno degli elementi essenziali del contratto. Privacy, adempimenti verso il garante della privacy, adempimenti verso l'interessato, adempimenti organizzativi interni. Sono un'azienda che gestisce dati personali e gestire dati personali è un'operazione pericolosa e viene considerata dal codice pericolosa. Quindi se io perdo i dati dei miei clienti, i dati soprattutto sensibili relativi alle carte di credito, o inizio a profilarli, devo realizzare gli adempimenti sia nei confronti del garante, per esempio la profilazione, sia nei confronti dell'interessato, devo fornire un'informativa privacy accurata, dettagliata, su tutti gli utilizzi. Se io ho un'azienda controllata, posso trasferire questi dati alla mia azienda controllata? No, perché io ho quei dati solo per quello. Io vendevo prosciutti, sì, ma lo stesso che compra prosciutto potrebbe essere interessato a fare formaggio, che vende la mia azienda collegata a X. No, non posso trasferire il dato personale, perché il titolare del trattamento è uno. E quindi solo in funzione dello scopo. Questo in linea generale è per quanto riguarda il commercio interno. Uno dice parto, inizio a vendere un e-commerce a livello nazionale. Ed è sicuramente interessante, anche se avete visto che le percentuali sono ancora ridotte, stiamo parlando ancora del 2%. Stiamo parlando di 360 milioni di euro di fatturato, che rispetto al totale del food è ancora limitato, anche se ci sono tassi di crescita importanti. Un altro tema che ovviamente incoraggia le aziende italiane è, vabbè, nell'online ora qui non mi interessa, ma all'estero, ma chissà mai che magari uno in Giappone, che non ci sono mai andato, vede il mio sito e compra.
chissà mai che così riesco ad aprire il mercato negli Stati Uniti o in Sudafrica. Perché il concetto è che l'e-commerce è disponibile dappertutto. Ovviamente anche qui le criticità non mancano e anzi la complicazione aumenta esponenzialmente. Tant'è vero che, se vogliamo, il canale export del food and wine rispetto al canale export invece per gli altri settori merceologici del Made in Italy è agli albori, agli inizi, se vogliamo. E questo per una complicazione, non perché non vogliano i produttori, anzi sarebbero molto più esponenzialmente interessati all'export che al mercato interno, ma per una questione normativa, una complessità importante. Primo elemento, vendere attraverso un canale e-commerce. Io ho il mio sito, lo traduco in inglese, è .com, non è .it. Cosa vuol dire? Se un cittadino dello Yemen compra nel mio .com in inglese, devo rispettare la normativa dello Yemen? E non so se sono Yemen compliant. Probabilmente, se sono compliant in Italia, probabilmente è molto facile che, grazie alla complessità della nostra normativa, sarò compliant nel 95% dei paesi nel mondo. Però un dubbio mi rimane, soprattutto se vado a vendere vino. Quindi, posso io vendere vino a un cittadino dello Yemen? E che normativa mi devo aspettare? E soprattutto, se io ho un sito .com in inglese, significa che il mio negozio sto vendendo in tutti i paesi del mondo e quindi devo essere compliant a tutti i paesi del mondo perché sono potenzialmente accessibile. Qui la risposta è, come al solito nel mondo del diritto, dipende. E se vogliamo dirla per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, europei, è la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che risponde, nel senso di dire, se io mi limito ad una attività di commercializzazione passiva, cioè io ho una disponibilità di un sito in inglese, un .com, è come se un cittadino dello Yemen venisse e entrasse nel mio negozio a Padova. Se invece io comincio a targettizzare il cittadino dello Yemen, o francese o tedesco, con il sito in lingua che è diverso dal mio sito originale, dalla lingua che uso tradizionalmente come sede nel luogo dei miei affari, principali dei miei affari, faccio un'attività di pubblicità diretta, e lì vuol dire spendo in AdSense, spendo in tutti gli strumenti di pubblicità, organizzo gli strumenti di dialogo con il mio consumatore nel paese di destinazione, a questo punto è come se avessi aperto, anche a fini fiscali spesso questo viene utilizzato, una stabile organizzazione nel paese di destinazione. Quindi sono soggetto alla disciplina dei consumatori, alla disciplina del paese di consumo. È come se avessi aperto un e-commerce in Germania, in Yemen, in Francia. E quindi ne sono responsabile. Perché se io apro un negozio in Francia, sono soggetto alla legge francese, a prescindere dal fatto che sia un soggetto italiano, come una società italiana. Per quanto riguarda la privacy, ancora, però in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si applica la legge del paese nel quale i dati vengono trattati e della sede giuridica del soggetto. Però questo è un elemento su cui riflettere prima di commercializzare anche attraverso i canali eBay, anche attraverso le piattaforme internazionali. A me è capitato di scrivere dei pareri per anche grossi gruppi del cibo alimentare che si erano... avevano completamente ignorato questo elemento. Ho detto, vabbè, io sono online, sono a disposizione di chiunque, però sono italiano e applico i termini e condizioni in italiano. Non li traduco neppure. E in realtà, se io vado a vendere in Francia, devo avere i termini e condizioni in francese e devo rendere disponibile tutte le informazioni necessarie per l'acquisto informato da parte del consumatore di quella nazione. Problemi... dazi, io non entrerò negli aspetti fiscali, quindi fatemi domande specifiche, però il tema è, se io vado a vendere all'estero, soprattutto per esempio il vino, in cui è soggetto a una regolamentazione specifica aggiuntiva rispetto agli altri prodotti alimentari, soggetto ad accise in Europa, questo elemento è il principale limite alla possibilità di distribuire attualmente in essere vino italiano all'interno della comunità europea. Perché? perché l'accisa deve essere pagata nel paese di destinazione e quindi è necessario avere un magazzino fiscale nel paese di destinazione. Per cui l'unico modo per evitare questo è utilizzare uno spedizione aerea con costi a carico molto importanti e complessità. Tra l'altro in alcuni paesi sono soggetti a due accise diverse, per cui il vino e il cibo non possono viaggiare insieme, quindi con costi di trasporto e di logistica ancora maggiori. Oppure l'altro modo per le aziende più strutturate è quello di costituire dei veicoli, delle società nei vari paesi in cui commerciano di più, e allora avranno ovviamente il codice fiscale, la partita IVA, insomma saranno compliant al paese di destinazione e potranno pagare le accise. Ed è quello che fanno, per cui, per quello dicevo, Italy o per esempio altri soggetti che sono online ma hanno anche una fisicità nei paesi di destinazione riescono ad aggirare questo tema. O anche eBay, per esempio, si sta organizzando per fare delle traduzioni automatizzate delle informazioni dei prodotti, delle etichette, che ora vedremo essere uno dei primi dei temi. E infatti, per quanto riguarda i prodotti alimentari, le questioni si complicano, nel senso che, ai sensi del nuovo regolamento che è entrato in vigore, le informazioni devono essere precise, chiare, facilmente comprensibili, tali da non indurre in errore il consumatore, e devono essere fornite prima dell'acquisto online e sull'etichetta del prodotto. Cioè, cosa significa? Che se io vendo un prodotto alimentare, una conserva di pomodori piuttosto che qualsiasi prodotto confezionato, io devo rendere disponibile online l'etichetta con informazioni chiare, precise, devo renderle poi disponibile anche online, cioè online e offline, sia sull'etichetta sia online, e devono essere continuamente aggiornate. Per cui se cambia il prodotto, se cambiano le caratteristiche, pensate per esempio ai prodotti biologici, i cui caratterizzanti sono spesso variabili. Che tipo di informazioni devo fornire? La denominazione, l'elenco degli ingredienti, il coadiuvante tecnologico, la quantità netta degli alimenti, gli allergeni, le condizioni particolari di conservazione, nome e ragione sociale, indirizzo dell'operatore del settore alimentare, paese d'origine e luogo di provenienza, istruzioni per l'uso e eventuali dichiarazioni nutrizionali. Queste sono informazioni che per l'Unione Europea sono considerate obbligatorie, ok? E devono essere fornite prima dell'acquisto, quindi sul canale online. E poi devono essere le stesse sull'etichetta del prodotto. Responsabilità, ovviamente, ogni volta abbiamo un obbligo, abbiamo una responsabilità. Responsabilità del produttore, in primis, per la correttezza, la precisione, la veridicità di quelle informazioni, e anche della piattaforma di e-commerce, perché, e la norma qui si vede che è frutto di un compromesso a livello regolamentare, perché dice: operatori del settore alimentare che nell'ambito della catena di distribuzione forniscono prodotti che in base alle informazioni in loro possesso in qualità di provenienza potrebbero conoscere essere in non conformità con la normativa in materia di informazioni sugli alimenti. Cioè il legislatore comunitario ha detto: se tu, piattaforma di e-commerce, vendi dei prodotti non tuoi ovviamente, ma di terzi, e potresti conoscere che quel prodotto è difforme da quanto dichiarato nell'etichetta o nelle informazioni fornite prima della conclusione, sarai responsabile. E sarai responsabile anche in relazione a eventuali informazioni aggiuntive. Per esempio, informazioni volontarie sulle particolari nutrizionali, caratteristiche del prodotto. Per esempio, lo yogurt, alcuni produttori scrivono che rafforza le ossa. Se voi cercate online, c'è tutta una scuola di pensiero che invece in realtà dice che sono gravemente dannosi alla salute e le danneggia. Claims nutrizionali possono essere molto pericolosi e fuorvianti e quindi passibili di una responsabilità. Responsabilità diverse a seconda del paese nel quale questo prodotto viene venduto, per cui avremo un giudice francese, un giudice tedesco, un giudice belga, un giudice svedese che valuterà il claim nutrizionale, se può essere ambiguo, falso o fuorviante. E la responsabilità ovviamente è della piattaforma nel momento in cui non verifica, non controlla o aggiunge informazioni per vendere di più, per cui informazioni non obbligatorie, ma volontarie, che confondono. E ovviamente le sanzioni dipendono da paese a paese. In Italia si può arrivare fino a 18.000 euro per violazione, per cui comunque i rischi sono significativi. Guardiamo per esempio cosa fanno i principali distributori. L'S Lunga, la scheda prodotta di L'S Lunga, se voi andate online, è abbastanza completa. Organizza le informazioni che abbiamo visto essere notevoli in maniera per schede, per cui è più accessibile, e in sostanza le informazioni appaiono tendenzialmente complete. Cosa che invece Amazon UK non sembra fare. Per esempio, voi non leggete il disclaimer, perché purtroppo il dettaglio non è sufficiente, però qui le informazioni relative alla descrizione del prodotto sono giustapposte e sono abbastanza complesse. Pensate, questa è un insieme di prodotti, per cui capire a che cosa si riferisce che cosa, dove c'è, è assolutamente impossibile. Soprattutto per gli allergeni, ci sono persone che a fronte possono anche rischiare la vita in relazione a determinati allergeni. E il secondo elemento è che c'è un disclaimer che dice: we recommend that you do not rely solely on the information presented on this website. Cioè, noi vi raccomandiamo di non basarvi solamente sulle informazioni presenti su questo sito internet. Come? La norma ti impone di darmi le informazioni prima, non quando il prodotto è già arrivato, anche perché quando il prodotto è arrivato potrebbe essere già non posso più esercitare il diritto di recesso, non posso più restituirlo. La lingua, ovviamente, ogni paese nella comunità europea, per quanto riguarda gli alimenti, per cui giunge la normativa, non può essere solo l'inglese. Io lo traduco in italiano e in inglese, faccio l'etichetta in inglese. No, perché se io vendo in Grecia, se io vendo in Spagna, se io vendo in Francia, lo Stato francese mi impone di introdurre tutte le informazioni che ho visto del paese di destinazione. Devo renderle accessibili nella lingua del paese di destinazione. Ovviamente, se devo, cercherò di tradurre quantomeno gli allergeni. Poi, un altro punto importante, poi magari lasciamo spazio a eventuali domande, è quella della disciplina dei rapporti tra fornitori e distributori. E questo forse è l'elemento che ha limitato di più la vendita online nel nostro paese. Perché le aziende che hanno un'attività avviata, ma anche quelle che insomma stanno soffrendo, hanno paura a mettersi in concorrenza sul proprio sito internet con il proprio importatore e distributore, sia in Italia sia all'estero. E quindi il tema è: ma io posso, in un certo senso, o meglio, i problemi sono duplici. Da un lato la mia autoprevenzione, quindi il mio limite a vendere online per evitare di ledere qualcuno. Dall'altro, il rischio che qualcuno che compra da me offline metta sul proprio sito internet i prodotti ad un prezzo magari scontato perché vuole liberare il magazzino. A questo punto i miei distributori potrebbero trovare online lo stesso prodotto a un prezzo inferiore e potrebbero risentirsene. Allora, posso io contrattualmente definire e disciplinare questo? Posso imporre al mio rivenditore o a chiunque, per esempio Tannico vende online dei vini, molte aziende che hanno brand rinomati hanno detto: no, scusami, le caratteristiche del mio prodotto è proprio il fatto che è inaccessibile, che solo nei ristoranti stellati si può avere un certo tipo di vino Gaia e non negli altri. Quindi il fatto che chiunque possa accedere, questa democratizzazione di accesso all'etichetta, non mi piace. Voglio evitarla. Non è possibile. A parte il fatto della denigrazione del prodotto, tutte le attività di concorrenza sleale che sono a parte, ma in sé è la norma europea, il regolamento europeo che vieta qualsiasi ipotesi di restrizione in relazione alla vendita online. Adesso vediamo quali sono gli elementi. La vendita passiva, cioè l'accessibilità al sito internet non può essere limitata. Io metto sul mio sito e io rivenditore, per esempio, per l'area pugliese, e un consumatore veneto compra quel prodotto. Io, azienda produttrice, non posso imporre all'azienda pugliese, al rivenditore pugliese che mette online questi prodotti, di vendere anche in Veneto. Quello che posso vietargli è quello di promuovere l'attività in Veneto. Per cui anche lì il discrimine è abbastanza... cioè, nell'ambito di uno Stato è più facile, ovviamente, perché devo utilizzare una lingua specifica e quindi è evidente se do un'esclusiva per una determinata nazione. Ma nell'ambito regionale è molto più complesso. E quindi un elemento da ricordare è la distinzione tra vendita passiva e vendita attiva, che è simile a quello di cui vi ho parlato prima in relazione agli obblighi derivanti dalla disciplina dei consumatori. Se io vendo attivamente in un paese, sono soggetto alla sua disciplina. Se io invece vendo passivamente, cioè non commercializzando in maniera attiva e promuovendolo, allora non sarò soggetto. Cosa può fare quindi il proponente, cioè l'azienda produttrice o anche il rivenditore, stiamo parlando? Cosa può fare? Può esigere il rispetto di standard qualitativi in relazione all'uso di siti internet per la rivendita dei suoi beni, può stabilire dei quantitativi minimi per la vendita offline, cioè io ti ho dato la possibilità di vendere in Puglia, devi almeno vendere l'80% dei tuoi vini, dei vini che io ti fornisco in quella regione, offline. Poi però puoi vendere anche online. Ovviamente devono essere percentuali che non sfiorano il 99%. Posso concordare con il sito internet una serie di link ai siti del proponente o del distributore, però questo è, posso concordarlo e non può essere un elemento caratterizzante, cioè non posso importi di mettere come link base nel tuo sito quello del produttore, per cui in questo modo eventuali clienti online arriverebbero direttamente al produttore. Posso concordare con il distributore e l'agente un compenso fisso per sostenere gli sforzi della vendita offline e online. Cosa non posso fare? Non posso creare vincoli di geotagging. Cosa significa? Io dal tuo IP capisco da dove provieni, o attraverso l'utilizzo della tua carta di credito capisco che sei un consumatore francese, e quindi impongo al mio distributore pugliese di non vendere in Francia nel momento in cui riconosce che l'IP è francese, o che la carta o dalla carta di credito ricava che il consumatore è francese. Non posso prevedere un reinstradamento automatico, non posso limitare quantitativamente la porzione delle vendite fatte via internet e non posso pagare un prezzo più elevato per i prodotti destinati ad essere rivenduti online. Devi imporre, cioè tu puoi vendere online, ma devi ricaricare del 20%. Tutti questi elementi, così come la scelta di determinate lingue, cioè non puoi utilizzare il francese, non puoi utilizzare il tedesco, non puoi utilizzare, non è possibile da farsi. È un qualcosa ovviamente da valutare, quindi non, come tutti i canali di distribuzione è un qualcosa di neutro, dipende da come viene utilizzato, da come viene presidiato e quindi va usata una certa cautela. Dall'altro vi posso dire che i margini della vendita online non sono inferiori, anzi sono spesso superiori a quelli della vendita offline, per cui il gioco vale la candela. E poi soprattutto c'è un rapporto diretto con il consumatore, quindi una sua maggiore fidelizzazione. Da qui l'esigenza di monitorare i prezzi online e di avere anche un sito ufficiale in cui è possibile definire i valori del mercato, il prezzo di ancoraggio di un certo bene. Per cui anche chi non vuole vendere online, il fatto della possibilità di avere una definizione del prezzo ufficiale evita che questo venga svalutato sulla base di un rivenditore straniero che per liberare il magazzino decide di svuotarlo ad un prezzo bassissimo e quindi ancorando il prezzo molto in basso. Questo esiste già, non so chi di voi lo conosce, ma se voi andate su winesearcher.com e introducete qualsiasi etichetta di vino italiano, molto facilmente troverete, in questo caso un'azienda di famiglia che produce vino, ho scoperto che il vino, nonostante noi non lo vendessimo a San Francisco, è disponibile e c'è il prezzo al quale viene venduto. Perché? Perché un rivenditore a San Francisco, acquistandolo da un importatore americano, neppure nello stesso stato, l'ha messo sul suo sito e questo motore di ricerca ha recuperato il prezzo, ha recuperato le informazioni del prodotto e le ha rese disponibili. Per cui io in tempo reale sono in grado, per qualsiasi prodotto, qualsiasi specifico prodotto, di capire in tutto il mondo quali sono i prezzi che vengono applicati. E questo a prescindere, noi non abbiamo un consiglio ancora perché lo stiamo facendo, abbiamo un sito di e-commerce. Quindi, a prescindere dal fatto che voi decidiate di vendere online, comunque siete online.
Ti è piaciuto questo workshop? Se pensi possa essere interessante per i tuoi amici o colleghi, condividi con loro questo podcast e fai crescere la community di Smau Academy. Ogni settimana per te tanti nuovi contenuti.